In questa puntata parliamo di studio, come si studiava moda, ma non solo, una volta, e come si studia oggi, in un'epoca in cui abbiamo anche più informazioni di quante vorremmo, che assimiliamo passivamente senza neanche chiederci se è proprio quello che vorremmo sapere. Un algoritmo ci suggerisce cosa vogliamo e noi ci crediamo, imbambolati, e non cerchiamo. E le mostre, il teatro, il cinema, l'arte. Si può fare moda senza avere anche quei riferimenti culturali? Mi sono capitate alcune cose questa settimana, ve le racconto. Benvenuti in questa nuova puntata di Fashion Flash. Vi scrivo dopo essere tornata dal festival universitario. Ho ancora il pass al collo e le idee fresche. Devo fermarle. Ho appena pubblicato anche un video su TikTok. Mi capita spesso, dopo aver vissuto qualcosa di intenso, sento il bisogno di fermare subito i pensieri, di riassumere, ricapitolare, trovare un senso, un filo. Scrivo e poi uso la voce per trasmetterlo. Così nascono i miei video. Nascono da un'esigenza creativa di comunicare e condividere, dalla speranza di poter essere d'aiuto, di essere quella parola che arriva al momento giusto per qualcuno. Forse è così che anche i miei studi di psicologia trovano un senso. E anche i miei studi di canto e teatro. Comunicare e aiutare attraverso la mia voce. Però l'ho capito a 40 anni e ho fatto giri immensi per poterlo comprendere e trovare io stessa un senso a tutto. Al festival universitario io, Maria Elena Viola, direttore di Donna Moderna, Michela Gattermeier, Fashion Creative Director, Edoardo Cavrini, Affiliate Manager di Outpump e Tiziano Guardini, Fashion Designer, siamo stati chiamati a rispondere alla domanda come realizzare il sogno di lavorare nel mondo della moda. Cosa studiare? Quello che mi preme sempre dire è che avere le idee chiare, soprattutto quando si è molto giovani e non si ha ancora avuto modo di sperimentare e comprendere quello che veramente ci appassiona, non è molto frequente. È per questo che scegliere il giusto percorso universitario è una grandissima sfida. E se non sbagli, sei fortunato. E se sbagli invece, non fa niente. Davvero tutto serve, specie se ti metti e rimani sempre in ascolto. Se non assimili passivamente, se rimani curioso, se sperimenti, se cadi e ti rialzi, se credi che non esista fallimento fin tanto che continui a tentare. Sì, perché fallisci solo quando ti fermi e ti arrendi. Maria Elena Viola, direttora di Donna Moderna, come si definisce lei stessa su Instagram, ha iniziato scrivendo di cellulite, senza disdegnare nulla, assorbendo tutto quello che poteva come una spugna, convinta che tutto sarebbe servito a farsi le ossa. In fondo, anche di cellulite bisogna saper scrivere, no? Michela Gattermeier, Fashion Creative Director, ha esplorato e cambiato strada, è studiato e ricambiato con grandissima umiltà e tantissima ricerca. Il designer Tiziano Guardini, che fa moda sostenibile da oltre 10 anni, quella vera, ha studiato economia nella sua prima vita, perché a casa sua non c'era spazio per l'arte. Solo a 27 anni ha deciso di fare quello che avrebbe voluto lui, e nessun altro. Ha ricominciato e realizzato il suo sogno. Si è rimesso a studiare. Un percorso molto simile al mio, che a 30 anni sono tornata sui banchi di scuola a fare corsi e master di giornalismo di moda, quando ho capito cosa volevo fare davvero. Edoardo Cavrini, a 24 anni, si è proposto ad Outpump sfruttando la sua passione per le sneakers e ha iniziato a scrivere mentre studiava all'università. In redazione fa tantissime cose, impara e continua a chiedersi però cosa farà da grande. Quello che ci accomuna, forse, è la ricerca di quel fuoco sacro che fa sì che tu non senta il peso del tuo lavoro. I giapponesi lo chiamano Ikigai, la tua ragione per vivere. Se volete approfondire il concetto, partite dal libro Ikigai, trovare il senso della vita per essere felici. Sono fermamente convinta che tutti noi meritiamo di lavorare sentendo la passione ardere. Convinta che se non la si sente, se non la si conosce, vada cercata. Se ci si sente infelici o persi, meritiamo di agire, di ascoltarci, di sperimentare, di cercare, di trovare, di prenderci cura di noi. E così passo al prossimo tema, perché intervistare Pietro Terzini a Brescia qualche giorno fa, all'interno di Filtro, uno spazio multiculturale che offre cultura, arte e design gratis, è stato per me molto arricchente e mi ha ricordato quanto sia affascinante la cultura e lo studio continuo. Il suo volto è sicuramente meno conosciuto della sua arte, della sua firma, della sua ditografia, come l'ha giustamente chiamata lui, perché Pietro scrive direttamente con il suo dito su Instagram per creare quelli che chiaramente sono molto più che semplici messaggi. Sono una lettura del nostro tempo. La fotografia, uno screenshot di come comunichiamo, di cosa sentiamo, di cosa vogliamo o non sappiamo di volere, ai tempi dei social. L'arte, in fondo, racconta il nostro tempo, no? Anche il percorso di studi di Pietro è stato variegato. Architettura e poi un master in bocconi di marketing e comunicazione che l'ha portato dritto dritto a lavorare come head of digital per Chiara Ferragni. Lo sapevate? Ma Pietro era un creativo e in qualche modo è riuscito a prendere tutto, rimescolarlo e sfruttare i social per fare la sua arte e trasformare la sua vita. Da un'intervista rilasciata da Art Tribune spiega esattamente quello che fa e dice: la rivoluzione social non solo ha cambiato il nostro modo di acquistare e consumare prodotti, ma ha cambiato il nostro modo di relazionarci come esseri umani. E la mia arte parla di questo. Utilizzo le piattaforme digitali per renderla accessibile, condividerla, a volte crearla. Attingo al linguaggio formale dei social adottandone sintesi estetica e immediatezza narrativa. Geniale. Pietro Terzini ha 33 anni ed è pieno di riferimenti culturali variegati. Nell'intervista ha spaziato da Seneca a Kanye West e ha vissuto il fortunato tempo in cui quando volevi approfondire qualcosa dovevi faticare per cercarla. Oggi, mi diceva, non si fa nessuna fatica, perché abbiamo tutto a disposizione con un click, anche e soprattutto quello che in verità non ci interessa. Ma proprio perché siamo bombardati, anche perché c'è un algoritmo che pensa di sapere cosa ci piace e cosa quindi va bene che ci proponga, noi non cerchiamo più niente di diverso e passivamente guardiamo, senza neanche digerire bene e senza neanche farci domande. Un rischio per i più giovani, ma non solo, alla ricerca della propria identità. Perché senza approfondire, senza cercare attivamente, come si evolve? Come ci si trova? Pietro usa i social come strumento di lavoro, forse gli deve tutto, ma non è schiavo. E l'ispirazione la trova fuori da lì. È per questo che dico, cerchiamola tutti fuori da lì, nella musica, nelle mostre, nei libri, al bar, fuori dai social. È facile? Non molto. Il sistema ti inghiotte e remare contro è faticosissimo, lo so. E a proposito di social e di influencer, Sabrina Giannini, autrice di inchieste per Report dal 1997, che ha fatto servizi memorabili, tra cui quello famosissimo sulle oche spiumate vive dalla moda, è tornata a parlare di moda e greenwashing e lo ha fatto anche pubblicando un video promo su Instagram dove intervista le influencer invitate alle sfilate, chiedendo loro quanto sapessero sulla moda sostenibile. quanto fossero informate sulla tracciabilità della pelle utilizzata dal marchio che le aveva invitate. Il montaggio del video e il tipo di domande ovviamente fanno far loro una figura poco carina, probabilmente quella che voleva che venisse fuori. E ho fatto un video a riguardo, non perché difenda la categoria, non perché difenda l'ignoranza, ma perché nessuno è onnisciente, soprattutto rispetto a una tematica così delicata e complessa come quella della tracciabilità. Saperne davvero è complesso anche per gli addetti ai lavori, figuriamoci per chi è solo invitato alla sfilata di un brand. Complesso perché l'industria della moda è uno dei settori industriali con le supply chain più lunghe. Le aziende si affidano a subappaltatori che spesso non dichiarano. Nel 2022, per esempio, i dati riportati dal Fashion Transparency Index dicono che solo il 12% delle aziende traccia i fornitori di terzo livello. Quindi, se a comunicare tutta la verità non è l'azienda stessa, prima di tutto, come i consumatori o gli influencer o chi volete voi possono sapere davvero come stanno le cose? Per alcune cose gli studi non bastano. E più studi, più scopri di non sapere. Ma sapere è bello. E se acquisiamo un potere e abbiamo l'opportunità di raggiungere in quanto influencer milioni di persone con i nostri contenuti, sì, sarebbe bello che ci preoccupassimo di cosa comunichiamo e di cosa possiamo fare per offrire valore aggiunto. Specie se i giovani, e così chiudiamo il cerchio, tendono a studiare o a informarsi attraverso i social e gli influencer. Riflettiamo, tutti. Anche per oggi è tutto. Godetevi la domenica. Vi abbraccio.